la silenziosa crisi del Corno d'Africa. Il Parlamento etiope ha prorogato lo stato di emergenza dichiarato ad agosto del 2023 per rispondere a un'insurrezione nella regione degli Amhara, nel nord del paese, che ha provocato centinaia di morti e scatenato accuse di diffuse violazioni dei diritti umani. Così scriveva Reuters ai primi di febbraio. Nel novembre del 2022, invece, si concludeva formalmente il conflitto nel Tigray, una guerra civile ed etnica durata 2 anni, che ha causato almeno 100.000 morti, secondo le più rosee delle stime. In Tigray hanno combattuto, dalla parte del governo etiope, anche le cosiddette milizie Fano, gli stessi gruppi militari che oggi, tuttavia, sfidano l'esercito di Addis Abeba nella regione degli Amhara. Nel frattempo, l'Etiopia rischia lo scontro diretto anche con la vicina Somalia, dove il governo di Addis Abeba già dispone di un contingente antiterrorismo composto da 2.000 uomini. Se non avete capito nulla di quello che vi abbiamo detto fino ad ora, non preoccupatevi, è normale. Andiamo con ordine e cerchiamo di dare uno sguardo a cosa sta succedendo nel Corno d'Africa. Innanzitutto, parliamo della situazione interna dell'Etiopia. Quasi 130 milioni di abitanti, per un terzo musulmani e per un buon 40% cristiani ortodossi, tant'è che ad Addis Abeba ha sede addirittura una chiesa etiope che conta quasi 2.000 anni di storia. La dinastia etiope, invece, è arrivata a contarne circa 700 prima di venire deposta, nel 1974, dal Derg, una giunta militare di ispirazione marxista-leninista che ha governato per 20 anni, non solo sull'Etiopia, ma anche su quella che oggi è l'Eritrea. L'Eritrea, infatti, è indipendente soltanto dal 1991, anno in cui il Derg e il suo leader, Mengistu Haile Mariam, sono stati scalzati in seguito ad una sanguinosa guerra civile. Da allora l'Etiopia è una repubblica federale di 11 stati composta su base etnolinguistica. I gruppi etnici principali sono gli Oromo e gli Amhara, che da soli fanno perlomeno la metà dell'intera popolazione etiope. Negli ultimi 30 anni, tuttavia, i diversi partiti che si sono succeduti al governo, anch'essi basati su una forte componente etnica, hanno favorito una particolare popolazione, la loro, scatenando naturalmente l'astio di tutte le altre. L'esempio più lampante ce lo offre il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray. In teoria l'FPLT rappresenta i tigrini, che ammontano a circa il 6% della popolazione etiope. Eppure, dal 1991 al 2012, l'Etiopia è stata governata da tale Meles Zenawi, principale esponente dell'FPLT. Dopo la morte di Zenawi, occorsa nel 2012, l'FPLT ha perso mordente, ma è definitivamente passato in secondo piano a partire dal 2018, quando è salito al potere l'attuale primo ministro, Abiy Ahmed, di etnia Oromo. Appena assunta la carica, Ahmed ha cercato di riallacciare i rapporti con la vicina Eritrea. Un altro importante tassello della travagliata storia recente del Corno d'Africa, che non si può perdere di vista, è certamente la guerra di Badme, combattuta principalmente dal 1998 al 2000 tra Etiopia ed Eritrea per il controllo della città di confine di Badme. Sulla carta, il conflitto è durato fino al 2018, cioè fino a quando Ahmed non ha raggiunto un accordo con la dittatura di Asmara, cedendole il controllo su Badme. Per questa attività di riconciliazione, nel 2019, Ahmed ha vinto addirittura il premio Nobel per la pace, ma non è stato particolarmente apprezzato dall'FPLT, che da parte sua ha criticato il fatto di essere sceso a patti con l'Eritrea, contro cui, peraltro, l'FPLT aveva combattuto in prima linea. A quel punto, l'FPLT si è autoescluso dal sistema politico etiope e si è arroccato nel Tigray. La guerra del Tigray, di fatto, non è stata altro che un'insurrezione dell'FPLT nei confronti del governo centrale ad Addis Abeba, contesto in cui l'esercito etiope si è macchiato di svariati crimini di guerra. In un certo senso, l'insurrezione della regione degli Amhara è figlia di quella del Tigray. Una volta assedato l'FPLT, il governo etiope ha proposto l'unificazione militare della difesa nazionale, chiedendo dunque a tutte le regioni di consegnare le armi e sottomettersi al volere di Addis Abeba. La decisione ha scatenato parte delle milizie Fano, che si sono sentite tradite dopo aver aiutato lo Stato a sedare la rivolta in Tigray, e perciò hanno ingaggiato uno scontro diretto con il primo ministro Ahmed. Ecco, le vicende che abbiamo narrato fin qui sono soltanto un breve riassunto di una storia sociale e politica ben più grande, a cui andrebbe dedicato un intero video sul canale YouTube. Averne parlato, però, ci fa capire che il Corno d'Africa non è una regione troppo tranquilla, a maggior ragione se si guarda al di fuori dell'Etiopia e si prende in considerazione, come abbiamo detto all'inizio di questo episodio, la Somalia. Le carte in tavola sono le seguenti. All'inizio di quest'anno, anzi proprio il 1 gennaio, l'Etiopia ha siglato un patto con il Somaliland. Ecco, allora, intanto fermi tutti, cos'è il Somaliland? Molto brevemente, è uno stato di fatto indipendente, un'ex colonia britannica non riconosciuta dalla comunità internazionale, ma che tuttavia batte moneta, stampa passaporti e tiene delle elezioni democratiche. Poiché l'Etiopia non ha uno sbocco sul mare da quando l'Eritrea ha dichiarato la sua propria indipendenza, ha trovato conveniente domandare al Somaliland, che si affaccia sul Golfo di Aden, un contratto di locazione della durata di 50 anni di un lembo di costa, oltre al permesso di accedere al porto di Berbera, sempre sul Golfo di Aden. Finora, per i propri traffici commerciali, Addis Abeba si era avvalsa del porto di Djibouti, ma i costi di affitto erano lievitati fino a 1,5 miliardi di dollari all'anno. Adesso, con il porto di Berbera, potrà accedere al Mar Rosso, e dunque al canale di Suez, e dunque all'Europa. In cambio, l'Etiopia ha promesso al Somaliland che indagherà nelle sedi preposte per chiederne il riconoscimento internazionale, oltre a delle quote dell'Ethiopian Airlines. In realtà, l'accordo Etiopia-Somaliland era atteso perlomeno dal 2019, cioè quando Addis Abeba ha acquistato il 19% delle quote del porto di Berbera, di cui il Somaliland detiene il 30% e la società DP World, di base a Dubai, il 51%. Già allora la Somalia aveva espresso il suo disappunto, non fosse altro perché considera tuttora il Somaliland come parte integrante del proprio territorio, come tra l'altro continua a fare l'ONU. Mogadiscio considera anche l'accordo del 2024 con l'Etiopia come una violazione oltraggiosa della sua sovranità. Perciò il governo somalo ha richiamato a casa i propri rappresentanti in Etiopia e Somaliland e ha intimato ad Addis Abeba di recedere dall'accordo con tutti i mezzi legali disponibili. La posizione di Mogadiscio non è affatto isolata, anzi, ha ricevuto il sostegno di Lega Araba e Unione Europea, oltre che di Stati Uniti e Gran Bretagna. Ma non solo, è arrivato l'appoggio del presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, e quello dell'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad, oltre che della Turchia, della Cina, della Russia e di quasi tutti gli stati arabi ad eccezione degli Emirati, così come dei paesi limitrofi, in primo luogo Eritrea, Djibouti e Sudan. A rimescolare ulteriormente le carte, poi, ai primi di aprile è giunta la notizia di un accordo marittimo nuovo di zecca, stavolta tra Somalia e Turchia, che in sostanza affiderebbe ad Ankara la protezione del mare somalo per i prossimi 10 anni. La Somalia non dispone di una vera e propria marina militare, nonostante gli oltre 3.000 km di costa, nei cui pressi sono state scoperte importanti risorse minerarie. Con ogni probabilità, queste ultime saranno la contropartita. Si parla di un 30% delle entrate derivanti dalla zona economica esclusiva per i servizi di sicurezza garantiti dalla Turchia. Così, su due piedi, l'accordo sul porto di Berbera non sembrerebbe un potenziale casus belli, data anche la forte coalizione internazionale alle spalle della Somalia, sostenuta, peraltro, poiché in guerra perenne contro il movimento jihadista Al-Shabaab, che di fatto controlla il sud del paese. Il problema è che Abiy Ahmed non sembra affatto disposto a fare sconti. Secondo il premier etiope, entro il 2050 il suo paese conterà circa 200 milioni di abitanti, che non possono vivere senza uno sbocco al mare, anche se ha tenuto a ribadire in un discorso alla nazione che l'Etiopia non perseguirà i propri interessi attraverso la guerra, ma si impegnerà per l'interesse reciproco attraverso il dialogo e la negoziazione. Tra le ragioni che potrebbero impedire una soluzione negoziale tra le parti coinvolte, ci potrebbe essere il desiderio del premier etiope di riavvicinarsi agli Stati Uniti dopo l'espulsione dalla AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, avvenuta per effetto del conflitto civile nel Tigray. La AGOA permette ai paesi firmatari, attualmente 38, tutti siti nell'Africa subsahariana, di esportare in particolare prodotti tessili negli Stati Uniti senza dazi. In questo senso, l'Etiopia starebbe cercando di allontanarsi nuovamente dall'Eritrea, che di converso si starebbe avvicinando a Cina e Russia. Se da un lato è verissimo che Asmara ha già siglato diversi accordi con Pechino nei settori agricolo, minerario, ittico e infrastrutturale, e che nel 2021 ha deciso di entrare nella nuova Via della Seta, oltre ad aver stipulato un'intesa militare con Mosca, è altrettanto vero che anche l'Etiopia fa parte della nuova Via della Seta, e lo scorso 1 gennaio ha anche fatto il suo ingresso nei BRICS. La mossa Somaliland, se così vogliamo chiamarla, rischia tuttavia di trasformarsi in una scommessa pericolosa. Certo, ora come ora, l'interesse internazionale, non solo quello degli Stati Uniti, ma anche dei media, è concentrato non molto più a nord, ma non dovremmo stupirci se, presto o tardi, sentiremo parlare di Corno d'Africa. Provate a gettare un occhio sul planisfero. Abbiamo appena detto che Israele si trova poco più a nord, ebbene a separarli c'è, per l'appunto, soltanto il Mar Rosso.